Il modulo sulle banche dati giuridiche, vi dicevo, è un modulo tradizionale che noi facciamo da qualche anno perché ha un'immediata utilità pratica per voi, cioè dovrebbe spiegarvi come iniziare a usare le banche dati giuridiche del nostro Ateneo o comunque in generale come utilizzare le banche dati giuridiche che sono presenti in internet o liberamente accessibili. Forse una cosa che voi non sapete è che non appena vi iscrivete al nostro Ateneo dell'Università di Milano, con il vostro account, che è il vostro indirizzo di posta elettronica di Unimi, voi avete accesso da qualsiasi computer che è presente in Ateneo, quindi in laboratorio, nei vari dipartimenti, a tutta una serie di banche dati giuridiche che noi chiamiamo una sorta di biblioteca digitale, cioè oltre a circolare tranquillamente per le nostre biblioteche della fisiche, diciamo, andare a vedere le riviste, i libri, voi avete accesso a un enorme quantitativo di banche dati, e lo scopo di questo corso è proprio quello di aiutarvi ad orientarvi in queste banche dati, perché soprattutto quando inizierete a fare la tesi di laurea o a dover fare delle ricerche, anche un articolo scientifico, una tesina o anche solo per vostra curiosità, sarà necessario per voi andare in queste banche dati. Io quando ho iniziato, che avevo la vostra età, quando facevo giurisprudenza, l'unico modo per fare ricerca giuridica era di girare. Uno girava anche l'Europa per andare in biblioteche o in università dove c'erano libri o documenti che erano indispensabili. Adesso avete la fortuna che davanti a un computer avete tutto quanto, praticamente, riviste giuridiche, banche dati, giurisprudenza. Il problema è che un quantitativo così ampio di materiale vi può disorientare. Allora è per questo che vi dicevo che questo corso, l'unica cosa che vi chiediamo come studenti è di frequentare con attenzione quello che vi diremo. Ho invitato già dalla prossima settimana anche le nostre responsabili delle banche dati e della biblioteca dell'Ateneo, che la prossima settimana si collegheranno anche loro e vi daranno anche loro dei trucchi pratici, e di provare un po' a casa, cioè dopo che abbiamo parlato di determinate cose dovreste provare voi a fare delle ricerche, dei tentativi di ricerca di informazione, e vedrete improvvisamente quanto è importante. Ci occuperemo anche dell'informazione su internet, anche se per noi giuristi, ve lo devo dire sinceramente oggi, queste banche dati che vi farò vedere ci danno molto di più la certezza del documento giuridico e della sua fonte, della sua validità. Cioè, se un domani vi troverete a dover fare un atto processuale, una memoria molto importante, un parere a un cliente, il documentarsi su internet fa sentire un po' il giurista oggi come non tanto a suo agio, diciamo, mentre queste banche dati, che per l'amor di Dio possono avere degli errori, anche queste, si può sbagliare, ci possono essere degli errori di trascrizione, però di solito sono, come posso dirvi, documenti ufficiali che vengono prodotti in giudizio quando si deve fare una memoria o altro, perché sono un po' il sapere giuridico. Ora, una banca dati giuridica, sapete meglio di me che cos'è, ed è questa foto che vedete, cioè è una libreria, è un insieme di contenuti che adesso andremo a vedere, e molto spesso il nostro studente è un po' come questo che vedete nella foto, che si stupisce da quanto materiale ci può essere gratuitamente a disposizione. Una banca dati, la definizione è molto... scusate se è un po' fredda questa definizione, è un po' formale, vi libero un po' lo schermo, ecco. Scusate se è un po' fredda e un po' formale questa definizione, però una definizione di banca dati noi l'abbiamo nella legge 633 del 1941, che è la legge sul diritto d'autore italiana. Non fatevi spaventare dal 1941, è perché è una legge che fu voluta negli anni 40 dagli autori. Giuseppe Verdi fu ad esempio uno dei grandi promotori di questa legge, perché si volevano proteggere gli autori, però è una legge che poi è stata modificata continuamente negli anni, si è creata un po' a strati, no? Pensate che l'ultima modifica è del 2018, e in questa normativa sul diritto d'autore c'è una definizione di banca dati. Una banca dati, dal punto di vista giuridico, vedete, è una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti che vengono sistematicamente e metodicamente disposti e che sono individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in un altro modo. Quindi una banca dati è un'opera dove c'è qualcuno, una redazione, un autore, che riunisce altre opere di altri, e quindi prende, che ne so, scritti, immagini di altri e li mette insieme. La cosa divertente dal punto di vista giuridico è che per il diritto d'autore ci può essere un diritto d'autore anche sulla banca dati, perché chi fa una banca dati può avere un ingegno, una creatività, cioè la banca dati stessa. Pensate alle modalità con cui selezionate, come posso dirvi, le voci, la revisione che fate del lavoro, può avere una sua dignità di opera. Tendenzialmente una banca dati si compone di tre elementi strutturali, che sono gli elementi formativi di base, quindi i contenuti, diciamo, della banca dati. Pensate alle leggi, ad esempio. Un criterio di organizzazione degli elementi informativi, per cui voi dovete scegliere dentro la banca dati come disporli. Vedremo che il criterio di organizzazione per voi è fondamentale da comprendere, perché così riuscite a muovervi agevolmente nella banca dati. Potete trovare immediatamente tutto quello che volete. E l'accessibilità al contenuto informativo, cioè una maschera, una interfaccia, chiamatela come volete, che consenta di accedere a quelle informazioni. Ecco, questo è un diagramma un po'. La banca dati parte ovviamente da dei dati. Le banche dati oggi, quelle più pregiate, quelle più costose, sono ovviamente quelle che hanno più dati. Cioè hanno delle vere e proprie redazioni che vengono sguinzagliate nei tribunali o delle redazioni di rivista che accumulano informazioni, accumulano dati. Una banca dati è ricca più dati ha. I dati devono essere omogenei e collegati. Omogenei vuol dire che la banca dati deve essere di un argomento specifico, una banca dati giuridica, una banca dati di diritto d'autore, una banca dati delle leggi, e devono essere collegati tra di loro. Cioè il bello della banca dati è che vi consente non più un'analisi lineare, ma potete saltare da dei dati a degli altri grazie ai collegamenti. Questa è una cosa a cui voi siete già abituati perché con internet e con gli ipertesti operate in questo modo. In più, una banca dati ha un software e una maschera di ricerca. Il software è il motore che muove la banca dati e che voi non lo vedete. Adesso quasi tutti i motori, come immaginate, sono online, cioè ci sono dei server che hanno anche dei programmi potentissimi di gestione di queste banche dati. Io parlavo con Giuffrè, ad esempio, qualche anno fa. Il motore che muove le banche dati di Giuffrè è lo stesso motore che muove gli archivi, pensate, di multinazionali, della NASA, cioè sono strumenti potentissimi che voi non vedete. Voi vedete solo una maschera di ricerca, che è come la maschera di ricerca di Google, cioè a voi appare una maschera, dei form da compilare, dove voi dovete indicare le vostre ricerche, le chiavi di ricerca. E questa maschera dialoga con il software che c'è sotto. Il software voi non lo potete modificare, o il motore lo modificano i programmatori delle banche dati. Infine vi serve un computer. Scusate, ho scritto computer, sapete meglio di me che oggi potete consultare le banche dati anche con i telefoni, con i tablet, però a voi serve come terminale per accedere a questa banca dati. Quindi alla fine vedete, una banca dati è molto semplice: si parte dai dati omogenei, dati collegati, si mette una tecnologia che è un motore o software che, come posso dirvi, che pilota la banca dati, e voi avete una maschera di ricerca. La maschera di ricerca viene chiamata anche interfaccia per gli utenti, perché, consente proprio agli utenti di interfacciarsi, di relazionarsi con il software. E poi dopo avete bisogno ovviamente di un computer. Questa è una banca dati. Tutte quelle che noi guarderemo sono fatte così. Le banche dati giuridiche si suddividono solitamente in due grandi tipi di banche dati, quindi adesso ci occupiamo delle nostre banche dati giuridiche. Ci sono banche dati pubbliche. Pubbliche vuol dire che è stato lo Stato, il governo, il Parlamento, il Senato a crearle, e di solito, oltre a essere pubbliche, sono anche gratuite, cioè sono, funzionali per tutti i cittadini. Le due più importanti, una si chiama normativa e l'altra si chiama il sito della Gazzetta Ufficiale. Li guarderemo poi, avremo modo nelle prossime lezioni di guardarle con cura. Poi abbiamo delle banche dati private. Allora, le banche dati private, come potete immaginare, sono quelle che gli editori creano e vendono agli avvocati o ai professionisti. Ad esempio, De Jure di Giuffrè, Pluris di Wolters Kluwer, Ital Jure Web della Corte di Cassazione, che adesso è gratuito, il Foro Italiano, le leggi d'Italia. Allora, prima cosa che vi volevo dire, non è detto che le banche dati private siano meno affidabili di quelle pubbliche. Magari a voi viene in mente adesso di pensare: eh beh, se una banca dati è pubblica, chiaramente le informazioni che trovo sono affidabili. È vero, però Però oggi le banche dati private hanno delle redazioni che lavorano in maniera incredibile, hanno molti più documenti rispetto alle banche dati pubbliche, quindi molte più informazioni, molte più correlazioni, e c'è dietro una redazione che lavora su quei contenuti per renderveli semplici. Quindi voi dovrete tenere sotto controllo sia le banche dati pubbliche sia le banche dati private. Poi ci siamo capiti, se dovete cercare una legge o i lavori preparatori a una legge, andate di corsa in una banca dati pubblica, tipo quella del Parlamento, del Senato. Se invece vi serve una sentenza commentata del tribunale di, che ne so, di Teramo, per dire, è molto più probabile che ci sia in una banca dati privata che aveva una persona che ha mandato a Teramo a raccogliere la sentenza e poi a commentarla. Una banca dati di solito, e anche le banche dati giuridiche, sono organizzate in record e in campi. Allora, i record sono le unità documentarie dove sono registrati i dati. A voi, per capire meglio, pensate a una cartella. Voi con i vostri computer di solito create delle cartelle. Le cartelle sono dei piccoli archivi, no? Dei folder vengono chiamati anche, dei piccoli fascicoli. Quello è un record. Un record sono le unità documentarie dove sono registrati i dati, il contenitore di un documento. E poi ci sono i campi. I campi sono le varie parti in cui il documento si articola ed è, per così dire, spezzettato, che contiene una diversa tipologia di informazioni. Perché è importante spezzettare i documenti in vari campi? Perché, come vedremo dopo, quel software di cui vi parlavo vi permette di fare delle ricerche anche sui singoli, campi, sulle singole parti dei documenti, per cercare ad esempio le parole, per cercare delle frasi. Mentre se voi pensate a un documento cartaceo, non avete margine di fare ricerche di questo tipo su un documento che avete davanti a voi stampato. La ricerca su un documento stampato la fate guardandolo e i vostri occhi seguono le righe e cercano di trovare delle parole. Invece, se voi dividete le informazioni in record e campi, a voi può sembrare inutile, no, questa cosa, perché voi avete l'idea del documento come pezzo unico. Per il computer no, e per il software delle banche dati no. Più il documento è taggato, flaggato, diviso in campi, più dopo vedrete diventa indispensabile per la ricerca. Il numero dei campi e la loro articolazione possono variare, ma ogni banca dati possiede questa struttura di base. Qui è interessante, se voi andate a vedere come lavora una redazione di una banca dati, qual è il tempo, cioè il tempo che perdono di più, non è andare a recuperare i documenti, è di passare tutti i documenti e dividerli in campi e di marcare le parti che poi serviranno ai fini della ricerca. Questo più o meno è così nelle banche dati ormai da più di 60 anni, da quando sono state inventate. Ovviamente cambiano le tecnologie, però questa è la suddivisione di base. È importante per voi saperla perché vi agevolerà molto, vedrete, nella ricerca. Per darvi un'idea in concreto di come può essere una banca dati, magari qualcuno di voi o qualcuna di voi non l'ha mai vista o l'ha vista di sfuggita, questa è una banca dati che si chiama Leggi d'Italia di Wolters Kluwer, cui noi abbiamo l'accesso gratuito dal nostro Ateneo. Vi appare in questo modo. Ora, se pensate a quello che vi ho detto fino adesso, non è molto difficile da interpretare, vero? Vedete che è proprio diviso in blocchi, è modulare, si chiama. Guardate un attimo, un minuto, questa schermata. Lasciate perdere a sinistra dove c'è scritto pagina principale, novità, utilità varie. Vedete che quelle ci sono in tutti i siti. Guardate le cose caratteristiche di questa schermata. Avete la divisione in aree, vedete, legislazione e giurisprudenza, sinistra e dottrina, le massime, l'enciclopedia del diritto, e quella a destra è invece la maschera di ricerca, quella un po' più in grigio. In pratica vi permette di mettere tanti parametri. Per chi di voi era abituato o abituata a Google, sapete che Google in realtà semplifica molto le ricerche perché vi dà un box dove indicate un termine e addirittura vi suggerisce anche ricerche già effettuate da altri. Nelle banche dati vi dovrete abituare a quella che è la ricerca avanzata. Anche in Google c'è la ricerca avanzata, ok? Che è molto utile, magari poi la vedremo insieme. Qui avete già una maschera che, vedete, vi permette di indicare gli stremi del provvedimento, data di inizio o di fine, l'organo emanante, vedete, agenzia del territorio, la voce che volete cercare. Una pubblicazione, potete indicare la data della pubblicazione e se cercate l'intero documento o soltanto un abstract o un epigrafe. Questa è una tipica, vedete, maschera che voi troverete nelle banche dati giuridiche dell'Ateneo. E non è complessa, vero? Cioè non c'è niente da intimorirsi, semplicemente vi chiede molti dati prima perché deve poi andare in una massa di documenti dove se la vostra richiesta è mirata ed è focalizzata, è chiaro che diventa tutto più facile poi dopo per la restituzione dei dati e la restituzione delle informazioni. Questo è il De Jure, che è un'altra banca dati di Giuffre che noi abbiamo in questa, come posso dirvi, nel nostro Ateneo. E De Jure, se vedete, è disposta diversamente. Ecco, De Jure è quella che ha un po' più imitato Google, perché loro sostenevano che, visto che noi utenti ormai da 10 anni, 15 anni, siamo abituati a fare la ricerca di Google, se ci troviamo il classico box con soltanto un termine da ricercare, ci sentiamo un po' più a nostro agio, che è anche vero, no? In realtà questa modalità di ricerca di De Jure all'inizio vi sembra semplice, perché vi chiede soltanto, vedete il testo da ricercare, io lì dentro posso mettere ad esempio affitto, ma dopo sotto vi permette di rifinire già subito la ricerca. Massime, se cercate una massima, una sentenza della Corte Costituzionale, una sentenza della Cassazione Civile, una sentenza della Cassazione Penale, una sentenza amministrativa, le sentenze dell'Unione Europea e della CEDU, le sentenze di merito o l'orientamento locale. Potete indicare le date. Potete indicare l'autorità, potete indicare i codici o le leggi. Che cosa vi insegnano questi due schemi? Una cosa molto semplice, che quando dovete iniziare una ricerca, più informazioni avete di partenza e più sarà facile che il risultato di questi motori sia esattamente quello che stavate cercando. Se invece siete indecisi o indecise in partenza, cioè non avete idea, allora come potete immaginare è un casino, perché in un archivio con milioni e milioni di documenti, se voi mi fate una belli come il sole, mi fate una ricerca, testo da ricercare, locazione, pensate a quello che può capitare se mi fate una ricerca con locazione in una banca dati con 40 milioni di documenti. Invece, quindi di solito si usa dire che la ricerca comincia nella vostra testa, no? Cioè la ricerca comincia in quello che voi avete in mente, cioè la dovete rifinire, dovete arrivare ai motori di ricerca di queste banche dati che avete già in mente un modo di, come posso dirvi, di esprimere la vostra ricerca. Che cosa contiene una banca dati? Allora, ci sono tante tipologie di banche dati. E le banche dati di solito noi le distinguiamo in base a queste categorie. Adesso guardate queste quattro categorie, sono molto semplici da comprendere. Allora, le banche dati fattuali a testo pieno o primarie è quando contengono delle informazioni che sono direttamente utilizzabili. Un'informazione direttamente utilizzabile è ad esempio un articolo scientifico. Voi andate in una banca dati, cercate un mio articolo scientifico, se la banca dati è a testo pieno o fattuale, trovate l'articolo. Ve lo stampate, ve lo salvate, lo leggete. Vedrete che le banche dati di Giuffre e di Wolters Kluwer che noi abbiamo contengono anche i testi integrali degli articoli. Un secondo tipo di banca dati contiene soltanto il riferimento a un documento e vi permette poi di individuare quel documento, però dopo ve lo dovete procurare successivamente. Vengono dette anche bibliografiche, cioè avete soltanto i riferimenti. Io mi sveglio la mattina e dico: voglio vedere tutti gli articoli che ha scritto Stefano Rodotà. Vado in una banca dati bibliografica, mi esce l'elenco degli articoli e dei libri scritti da Rodotà, ma non c'è l'articolo o il libro. Però mi ha già dato un'informazione per me importante. Posso andare in libreria o posso andare in un'altra banca dati a recuperare quelle informazioni. Poi ci sono delle banche dati che sono speciali o disciplinari. Agenzia delle Entrate, hanno soltanto tutte le delibere dell'Agenzia delle Entrate. Tribunale delle Acque, hanno soltanto i documenti del Tribunale delle Acque. Le banche dati speciali, oggi che è necessario per il professionista del diritto specializzarsi, stanno diventando molto comuni. Pensate a una banca dati di diritto di famiglia. Voi siete un avvocato che fa solo diritto di famiglia. Con una banca dati, a voi non interessa avere una banca dati con tutto lo scibile, comprate una banca dati speciale sul diritto di famiglia. Invece le banche dati generali sono come quelle che vi farò vedere io nelle prossime lezioni di Giuffre, di Wolters Kluwer, trovate tutto. E per voi studenti ovviamente sono le più importanti all'inizio, perché fate delle ricerche saltando da una materia all'altra, fate delle ricerche che si chiamano interdisciplinari, cioè che affrontano le tematiche principali delle varie discipline giuridiche. Allora, voi sapete che in tutta la vostra carriera universitaria, in tutte le materie, avrete sempre una tripartizione che vi deve essere molto molto chiara e che deve diventare un po' il vostro secondo modo di parlare, no? Il vostro linguaggio. E questa tradizionale tripartizione delle fonti la trovate anche nelle banche dati giuridiche. In rosso vi ho messo la normativa, che cosa vuol dire? Che nella banca dati con la normativa trovate un testo di legge o un decreto legge. Nelle banche dati più raffinate trovate anche, che è molto interessante, i lavori preparatori a quella normativa. Vi faccio un esempio. Quando io do un mio laureando una tesi sullo stalking, c'è una legge sullo stalking, no? Allora il mio laureando va subito a recuperare la legge, banca dati e normativa. Ma al mio laureando interessa nella sua tesi sapere come si è arrivati a quella legge. E sapete che ogni legge ha dei lavori preparatori in Parlamento, in Senato, e alla Camera o al Senato, cioè in Parlamento, e questi lavori preparatori vengono di solito verbalizzati e trascritti. Allora, se la banca dati è raffinata e fatta bene, il mio studente o la mia studentessa riesce a trovare anche i lavori preparatori, cioè le discussioni in aula prima di quella legge. Però badate bene, se è normativa la banca dati, trovate solo la normativa. Non trovate commenti, non trovate articoli, nient'altro. Giurisprudenza, qui lo sapete meglio di me, vuol dire che la banca dati contiene la giurisprudenza. E qui cosa vi devo dire? Una banca dati è più importante, tanta più giurisprudenza riesce a tenere. Per cui magari la Corte di Cassazione ce l'hanno tutti, la Corte Costituzionale ce l'hanno tutti, ma una banca dati diventa interessante se comincia ad avere, che ne so, delle pronunce dei giudici di pace oppure di un tribunale un po' piccolo. E quindi qui si cercano di solito le banche dati che contengono il maggior numero di giurisprudenza. Qui vi devo aprire una piccola parentesi. In Italia, probabilmente lo sapete, non c'è l'obbligo per i magistrati di usare il computer quando redigono le sentenze. Cioè, in molti lo usano, ma molto spesso alcune ordinanze, alcune sentenze non ci sono in formato elettronico. Allora, che cosa fanno le redazioni? O le trascrivono o scansionano i documenti originari. Per cui il problema di creare una banca dati con tutta la giurisprudenza è un po' difficile perché spesso non c'è, bisogna procurarsela manualmente. Infine, la terza categoria è la dottrina. La dottrina che cos'è? Sono gli scritti degli studiosi, un articolo, una voce del Digesto. E se voi vedete, le banche dati più importanti hanno normativa, giurisprudenza e dottrina. Però dovete sempre tenere separate le tre cose. La dottrina che valore ha? Ha valore per voi di studio, di orientamento, vi può dare qualche buon suggerimento. No, la giurisprudenza ha valore di precedente, quindi la potete produrre, la potete riferire nel vostro atto. E la normativa è il testo di legge ufficiale al quale vi dovete riferire. Quindi sappiate che tutte le banche dati contengono queste tre parti, ma non le dovete mai confondere tra di loro durante il vostro lavoro. Normativa, vi dicevo, è la fonte principale del diritto, il corpus di leggi al quale bisogna fare riferimento. E qui trovate banche dati con leggi, decreti legge, decreti legislativi, regolamenti, direttive comunitarie, trattati internazionali, addirittura alcune con i codici di condotta, le normative internazionali. Insomma, dipende dalla banca dati. Tendenzialmente, la maschera di ricerca che vi appare quando cercate la normativa vi consente di effettuare una ricerca su un testo di legge in base a tanti parametri. Qui ve ne ho indicati alcuni. Potete fare una ricerca libera nel testo, cioè, che ne so, sapete che c'è una legge sullo stalking, ma non avete nessun'altra idea di quella legge. Andate nella banca dati normativa e cercate con stalking. Se siete sfortunati e magari il legislatore italiano non ha usato stalking, ma ha usato ad esempio molestie assillanti, non la trovate la norma. Come se faccio una, se fate una ricerca con privacy. Privacy non è usato nel nostro ordinamento, viene usato dati personali. Quindi la ricerca libera nel testo è un po' delicata. Oppure potete ricercarla per tipologia dei contenuti in un arco cronologico definito, cioè sapete che la legge è stata pubblicata tra maggio e giugno del 2016 per estremi del provvedimento. Ecco, qui cominciate a ragionare. Se cominciate ad avere gli estremi del provvedimento, quando è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, vedete estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nella Gazzetta dell'Unione Europea, nei bollettini ufficiali regionali, gli estremi della normativa richiamata nel provvedimento, o per argomento con voci e sottovoci, cominciate a restringere il cerchio della vostra ricerca e quindi diventa più importante. Ok? La giurisprudenza è l'attività decisionale, come sapete, che scaturisce dall'applicazione della normativa, applicata dai giudici. E quindi noi per giurisprudenza nelle banche dati che vedremo intendiamo in senso lato ogni provvedimento emesso da un organo giudicante di qualsiasi grado in qualsiasi composizione. Come si fa la ricerca della giurisprudenza? Esattamente come la normativa. O fate una ricerca libera nel testo, volete trovare tutte le sentenze che hanno riguardato la rottura di un finestrino di un'auto, ad esempio. Oppure per tipologia di contenuti, in un arco cronologico definito, se avete gli estremi della sentenza cominciate a ragionare perché ve la va a pescare direttamente. Oppure potete anche cercare le sentenze in base alla normativa che è richiamata nella sentenza. Vi faccio un esempio, vi interessano tutte le sentenze che hanno riguardato una legge. Che ne so, la legge sul divieto di immissione dei fumi nella casa del vicino. Vi vengono tutte le sentenze su quella legge o su quell'articolo. Di solito si cerca, ad esempio, la giurisprudenza su uno specifico articolo del codice penale, che ne so, il 615 ter, l'accesso abusivo, uno cerca tutte le sentenze correlate all'accesso abusivo. Oppure per fonte o per argomento. Attenzione, notatevi questa cosa che è importante, la differenza tra sentenza e massima. Voi trovate spesso delle banche dati che sono dei massimari anche. La massima è una cosa molto semplice da comprendere. Ci sono dei soggetti, a volte lo stesso organo giurisdizionale, ma spesso sono dei soggetti che fanno un sunto, un estratto della sentenza. Cioè, la massima è di solito una sentenza, magari importante, che viene ridotta in due, tre, quattro righe, dove qualcuno sintetizza i principi di quella sentenza. E qui è molto delicata la cosa, perché se la massima è fatta bene, voi non c'è bisogno di leggervi tutta la sentenza, che magari è di decine di pagine, ma avete già il principio che cercavate. Se la massima è fatta male, perché sono comunque fatte da persone, no? Bisogna verificare sempre il testo della sentenza. Di solito una massima dovrebbe essere corredata, vedete, sempre dei vari riferimenti anche alla legislazione, alla giurisprudenza e ai precedenti. Diciamo che la massima non è un qualcosa di ufficiale, è qualcosa che è fatto su un documento ufficiale, che è la sentenza, per rendervi più semplice la consultazione e più rapida. Le massime si distinguono, i massimi di legittimità, se sono riferite alla Corte di Cassazione. Noi abbiamo una grande tradizione di massimario della Corte di Cassazione perché la Corte di Cassazione è stato il primo organo in Italia a creare una banca dati che facesse un massimario, cioè che creasse delle massime sulla loro giurisprudenza. E poi massime di merito, cioè le massime di sentenze di tutti gli altri giudici, Corte d'Appello, Tribunale e così via. Guardate, questo è un esempio di massima. Questa è una sentenza della Cassazione Penale del 2012 sull'accesso abusivo. Visto che il cuore della sentenza era la definizione di accesso abusivo, qualcuno ha ridotto, compattato, vedete, zippato la sentenza in 3, 6, 9, in 10 righe, dove diciamo vi dà tutto il senso della sentenza. Quindi anche fare le massime è un'arte, non è facile. Sono le prime cose che di solito facciamo fare ai nostri giovani studiosi appena laureati. Ad esempio, gli studenti neolaureati che vogliono iniziare la carriera accademica, vogliono vedere se sono tagliati per la ricerca. Le prime cose che si iniziano a far fare loro sono le massime e le recensioni di solito, perché già da queste prime operazioni comincia a vedere come scrivono, come lavorano. Quindi non sottovalutate la massima. La massima, se fatta bene, è una cosa complicata. Di solito nelle banche dati della giurisprudenza voi trovate le sentenze, vi dicevo, Corte Costituzionale, Cassazione Civile Penale, le sentenze amministrative, quindi tutta la giurisprudenza del TAR, del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, le sentenze dell'Unione Europea e della CEDU, ma anche delle sentenze di merito, vi dicevo, le corti d'appello, i tribunali e così via. Qui ovviamente io vi metto tutti i contenuti, poi ogni singola banca dati ha dei contenuti specifici. Se voi prendete una banca dati di diritto amministrativo, quasi sicuramente è piena di sentenze del diritto amministrativo. Attenzione qui, quando entrate nelle banche dati, ma queste sono cose che dovreste già sapere, alla differenza tra sentenza e ordinanza, perché l'ordinanza, che sapete non definisce il giudizio, ma è qualcosa di transitorio, non è decisorio. Di solito le varie ordinanze, a meno che non siano ordinanze clamorose che finiscono sui giornali, allora hanno un valore, diciamo, anche, come posso dirvi, di interesse pubblico, non ci sono nelle banche dati, o comunque sono in numero estremamente minore, mentre le sentenze sono quelle che voi trovate. Questo è l'esempio di un'intestazione della sentenza, dove già da qua trovate, vedete, il numero e l'anno, che è già molto utile nel caso voi dobbiate fare una ricerca. A volte la ricerca per sentenze si può fare anche, soprattutto nel penale, con il nome della parte, il nome dell'imputato o del soggetto coinvolto, a meno che non sia intervenuta la normativa sulla privacy e abbia anonimizzato. Però, ad esempio, se voi cercate la sentenza del caso Andreotti, anche facendo una ricerca con il cognome, può essere, diciamo, può essere interessante. Allora, per noi in un sistema di civil law, cioè dove le sentenze non hanno comunque un valore, un precedente vincolante per il giudice, ci sono però delle decisioni della Corte di Cassazione che hanno per noi comunque anche un peso notevole, perché diciamo, quando si fanno degli atti si cerca sempre di trovare una Corte di Cassazione che sia conforme e da citare nel proprio atto. Questo perché se un giudice dovesse decidere la controversia in maniera difforme da quanto è stato elaborato dalla Cassazione a Sezioni Unite, ad esempio, altro, può essere un, diciamo, un motivo di impugnazione. Anche se, ricordiamolo, nel nostro ordinamento il giudice è libero di applicare il diritto, diciamo, anche andando contro sentenze precedenti o modificando l'orientamento. Però anche da noi, diciamo, andare a cercare delle sentenze, soprattutto della Corte di Cassazione, è importante, ok? Vi dicevo che esiste presso la Corte di Cassazione un ufficio che si chiama Ufficio del Massimario, che ha proprio la funzione di creare quelle massime di cui vi parlavo prima, cioè di compendiare in uno o due paragrafi o frasi le regole di diritto che viene elaborato nel corpo della sentenza. Dovete quindi distinguermi tra massime ufficiali, prodotte ad esempio dalla Corte di Cassazione, e vi dicevo le massime redazionali, cioè massime che sono redatte dalle case editrici che pubblicano in riviste specializzate. Dottrina, sapete meglio di me che cosa significhi. Dottrina è la produzione giuridica da parte degli studiosi del diritto, genericamente intesa. Nelle banche dati giuridiche, in particolare, come dottrina potete trovare qualsiasi cosa, dei manuali interi, dei saggi, dei commentari, delle lezioni universitarie, gli atti di convegni. Trovate qualsiasi documento che esprime un'interpretazione normativa o giurisprudenziale e che non viene, per così dire, da un organo ufficiale. Ok? Guardate, questo in una banca dati, che penso che sia quella di Giuffrè, volevo fare una ricerca sugli articoli che parlano di intelligenza artificiale. Vi esce, vedete, questo è un articolo, fascicolo 10, 1 ottobre 2020, intelligenza artificiale ed etica dell'algoritmo. Tra l'altro vedete anche un articolo, autore, vedete, Stefano Crisci, è anche un articolo bello sostanzioso, quindi tutto questo è disponibile per voi gratuitamente ed è la dottrina. Poi spetta a voi capire la dottrina più autorevole o la dottrina meno autorevole, perché la dottrina è un problema di autorevolezza, nel senso che un conto è un volume di Stefano Rodotà, per dire, che è comunemente considerato uno dei padri della disciplina. Un conto è dottrina di autori giovani o sconosciuti, che però può essere sempre molto utile da leggere, no? Però la dottrina, ricordatevi che la dovete pesare. Questa è la dottrina tendenzialmente, i tomi. Volevo farvi qualche cenno ai sistemi di common law, perché noi nel nostro corso, in questo corso, le funzionarie della biblioteca di Unimic sono bravissime, hanno una dottoressa che è esperta nelle banche dati americane, LexisNexis, FindLaw, quelle che noi usiamo poco in Italia e in Europa, ma che contengono una miniera di informazioni incredibile. Perché nei sistemi di common law hanno sviluppato molto le banche dati giuridiche, ve lo dicevo prima, perché da loro vale il precedente giudiziario e quindi una causa la puoi vincere se sei così bravo da trovare un precedente identico al caso in questione. Avete mai visto quei film americani dove l'avvocato va in aula e vince la causa perché il praticante ha trovato un precedente della Corte Suprema dell'Ohio del 1915 che affrontava lo stesso caso, e allora si limita a dire in udienza: signor giudice, il caso va risolto in base a questa decisione. Per cui i sistemi di common law tendenzialmente, per loro il precedente giurisdizionale è importantissimo. Ecco che allora è nata proprio negli Stati Uniti l'idea di Legal Information Retrieval, cioè di banche dati che raccolgono le informazioni ma che vi facilitano anche nella retrieval, vedete, nel recupero delle informazioni. E quindi dedicheremo cioè buona parte delle lezioni anche all'analisi di sistemi di common law. Per precedente giudiziario si intende una decisione già adottata in un caso analogo a quello che si tratta di decidere, ok? E queste decisioni per gli avvocati nordamericani creano delle regole, cioè quella regola può valere poi per ogni caso simile, ok? Ecco perché negli Stati Uniti d'America, allora penso siate d'accordo che a questo punto l'esattezza della ricerca, la precisione e l'efficacia diventano fondamentali, anche perché il linguaggio giuridico è molto difficile da formalizzare in queste banche dati, allora diventa essenziale, come vi dicevo prima, far sì che la ricerca cominci nel vostro cervello, nella vostra testa, soprattutto se andrete negli Stati Uniti a fare un periodo di studio o in uno studio legale americano, inglese, se non sapete impostare bene la ricerca, rischiate di non trovare quella decisione che vi farebbe vincere la causa, oppure che è fondamentale per il cliente, per proteggere il cliente. Ok? Ecco che negli Stati Uniti allora tutte le biblioteche, sapete che i vostri colleghi nordamericani quando si iscrivono all'università negli Stati Uniti e iniziano il percorso come il vostro, subito viene fornito loro un vademecum o delle linee guida per la ricerca nelle banche dati giuridiche, che è quello che stiamo facendo noi in questo modulo integrativo. Ad esempio, il metodo che danno ai vostri colleghi di Harvard, quindi un vostro coetaneo si iscrive a Harvard per seguire giurisprudenza, gli danno un bellissimo manualetto e gli dicono: guarda, visto che passerai i prossimi anni a fare ricerche giuridiche, perché nel nostro sistema la ricerca giuridica è fondamentale, per prima cosa, prima di cercare il testo di una legge, comincia la tua ricerca leggendo un libro o un articolo giuridico. Perché? Che è la dottrina, vi ricordate? Perché la dottrina ti aiuta a identificare normative e giurisprudenza applicabili all'argomento che vuoi approfondire. Mentre se non conosci, sufficientemente l'argomento, i libri pubblicati più recentemente sono per voi la fonte migliore in cui reperire una panoramica di tutte le leggi. Vi faccio un esempio. Vi interessa il tema dello stalking? Se voi andate dalla libreria Cortina, da Giuffrè, dove volete, e comprate un libro sullo stalking e lo leggete prima di fare la ricerca, è chiaro che dopo che avete letto 150-200 pagine di un libro sullo stalking, soprattutto se il libro è recente, cioè degli ultimi mesi, avete già il quadro di tutte le norme e decisioni più importanti che dovrete cercare. Quindi non partite con la ricerca senza conoscere nulla dell'argomento che state per trattare, documentatevi un po', documentatevi anche con le chiavi di ricerca che voi fate su Google, tipo le leggi più importanti oppure il materiale più importante. Poi distinguete per favore sempre, dice il metodo di Harvard, le fonti primarie dalle fonti secondarie. Le fonti secondarie, che per noi sono quelle che sono la dottrina, sono molto utili in una fase iniziale, ma per individuare normativa e giurisprudenza dovete comunque finire sempre a recuperare la primary law, ok? Perché è quella che poi va inserita nel documento. Per gli Stati Uniti vado veloce qua perché poi lo trovate nelle slide, per chi di voi è curioso e volesse approfondire un po' il metodo nordamericano, la primary law negli Stati Uniti sono i trattati, vedete, la legislazione, legislazione principale e secondaria, legislazione federale, legislazione statale, i casi giurisprudenziali, che nelle banche dati americane risalgono anche a più di 100 anni, proprio perché, vi dicevo, è la loro importanza, l'importanza che hanno da loro, ok? Le fonti secondarie, quali sono? I testi degli autori più autorevoli e le enciclopedie giuridiche, e questo è molto simile a quanto succede in Italia, testo dei più grandi autori e le enciclopedie giuridiche, i digesti, che sono raccolte di casi giurisprudenziali, e anche hanno anche in linea spesso le tesi o le dissertazioni degli studenti o saggi di determinati studiosi. L'Università di Oxford, quindi veniamo in Europa, ok? Andiamo in Inghilterra, abbiamo lasciato Harvard, anche l'Università di Oxford ai loro studenti danno un manualetto su come approcciarsi alla ricerca giuridica. Quindi insegnano questi step: identificare lo scopo della ricerca, Quindi cercare, porsi prima delle domande prima di iniziare a cercare la giurisdizione competente, le fonti principali, le parole chiave da usare per la ricerca e l'esatto periodo temporale che vi interessa. Poi incominciare la ricerca consultando le fonti secondarie, che sono molto utili. Questo, vedete, è uguale a quello che diceva Harvard, cioè guardate qualche articolo, qualche saggio, qualche commento, ovviamente autorevole, e vi aprirà un po' l'idea di quali sono di quali siano le fonti primarie. Identificate le norme rilevanti, in particolare consultate la bibliografia e anche tutte le note che ci sono nelle fonti secondarie, perché di solito vi rimandano alle fonti primarie. Identificate i casi giurisprudenziali inerenti alla vostra ricerca, quindi analizzando le fonti secondarie, annotatevi tutti i casi che riguardano proprio esattamente quello di cui voi vi state occupando e l'oggetto di ricerca. E poi dopo usate i digesti e le banche dati per individuare i precedenti rilevanti, cioè andate in raccolte di giurisprudenza o di sentenze per trovare i casi giurisprudenziali, che vi possano interessare. Ovviamente la ricerca avviene tramite keywords, cioè parole chiave. Verificate sempre l'attualità della propria ricerca. Questo è importantissimo, ragazzi e ragazze. Quante persone incontro che citano normativa abrogata? Andai a un convegno, mi ricordo qualche anno fa, c'era questo relatore che aveva delle slide che probabilmente erano slide che aveva utilizzato tipo 10 anni prima, no? Usava sempre le stesse slide, faceva sempre la stessa conferenza. C'era stata una riforma normativa importante, allora lui proiettava delle slide dove si riferiva a delle norme che erano state abrogate, e nel pubblico c'era uno che l'aveva preso di mira, uno abbastanza simpatico, che a ogni slide e a ogni norma che citava gridava abrogata, abrogata. Quindi immaginatevi, dopo pochi minuti il convegno non poteva più svolgersi, ci sono stati problemi di ordine pubblico. Però se ci pensate, voi dovete anche controllare che il risultato delle vostre ricerche sia attuale, cioè se la normativa che citate è in vigore e se non c'è un nuovo orientamento. Allora, purtroppo questa cosa non è semplice, perché in Italia abbiamo un diritto che è costante, no? Avete visto, soltanto in questi giorni abbiamo avuto 4 decreti diversi per adattarsi alla situazione di emergenza che abbiamo. È possibile anche poi cercare altre fonti online per riempire ogni lacuna nella ricerca. Ecco, guardate, questa è una cosa interessante, riflettete un attimo per favore. La ricerca online, cioè internet, quello che voi di solito è il vostro primo ingresso, no, nel mondo della ricerca, Oxford lo mette al 7° punto. Cioè, dopo che avete fatto tutto quel percorso che vi ho detto, fate magari un giro online, nelle banche dati online, in siti internet, blog, per vedere se vi siete dimenticati qualcosa. Però non deve essere il punto di partenza della vostra ricerca, ma deve essere una verifica finale. E comunque, guardate, dice l'Università di Oxford, vagliate attentamente le informazioni reperite all'interno delle fonti meno autorevoli. Quindi attenzione, perché su internet si legge di tutto dal punto di vista giuridico. Quindi io, ad esempio, i miei laureandi faccio citare, nelle tesi, i miei laureandi citano quasi esclusivamente materiale, diciamo, proveniente dalle banche dati ufficiali, dalle riviste ufficiali o dai testi, da internet o da siti internet che non siano siti scientifici, perché guardate che su internet ci sono anche delle riviste giuridiche scientifiche, anche di fascia A, molto importanti. Quello è un conto, sono su internet ma hanno la stessa autorevolezza delle riviste cartacee. A me fanno paura un po' altri tipi di siti, o di siti di studi legali, ad esempio, o di riviste improvvisate che non sono assolutamente autorevoli. Tenete sempre traccia di tutti i percorsi di ricerca e tutte le fonti che avete esaminato. Fatevi un'annotazione di quello che avete guardato, della sentenza, delle pagine, le pagine della dottrina. Questo perché se la ricerca la riprendete, ad esempio, mesi dopo, oppure quando dovete fare il check finale e la stesura del documento finale, dovete avere ripercorrere tutto il vostro percorso. Ok? Allora, andiamo, vi chiedo ancora un quarto d'ora, non di più, perché vado verso la conclusione, vi introduco l'attività di ricerca che poi cominceremo a vedere un po' più in pratica dalle prossime lezioni. Allora, le banche dati che voi vi troverete davanti permettono generalmente 3 diverse tipologie di interrogazione. Interrogazione, avete capito, sono le domande che voi fate al sistema. Searching, browsing e surfing. Allora, il searching vuol dire che immettete in uno o più canali della maschera di autenticazione dei termini, delle chiavi di ricerca che possono essere numeriche o alfabetiche. Il browsing vuol dire che non vi chiede di mettere dei dati, ma proprio come siete abituati, diciamo, in rete, vi appare un menu o una lista e voi selezionate la chiave di ricerca da quella lista. Il surfing è cliccate su una parte ipertestuale di un documento e partite da questo documento e arrivate a quelli correlati, un po' come siete abituati a fare con i click sugli ipertesti. Ecco, le banche dati giuridiche di una volta avevano soltanto il searching. Adesso le banche dati sono talmente evolute, stanno diventando sempre più simili a Google anche, che avete tendenzialmente tutte le modalità di ricerca. Vedremo che l'attività di ricerca viene di solito indicata come ricerca per campi, nelle banche dati più comune, può essere anche indicata come ricerca libera, full text o testo da ricercare. Potete mettere in quel box dove c'è scritto full text o ricerca libera quello che vi viene in mente, col vostro linguaggio naturale, ok? Interessante è la scelta, ed è fondamentale, del dato ESCA, cioè la parola che voi inserite nella maschera di ricerca. Attenzione, la parola che scegliete deve essere caratterizzata da indefettibilità e selettività. Indefettibilità vuol dire che non si deve prestare ad alternative dovute ad esempio a sinonimie, a contrapposizioni o ad omissioni, cioè la parola deve essere chiara. Selettività vuol dire che deve essere abbastanza specifica da non generare del rumore, cioè da non generare tantissimi risultati. Quindi non lamentatevi se la ricerca che voi fate in prima battuta si rivela inutile perché vi arrivano 6 milioni di documenti. Avete sbagliato voi nella scelta del dato ESCA e dei termini da inserire nella fase di ricerca. Ok? Di solito le parole vuote nei motori di ricerca non vengono indicizzate, quelle che vengono considerate significative, ad esempio i pronomi, gli articoli, i verbi ausiliari, quindi voi dovete concentrarvi sulla parola più importante e quindi dovete concentrarvi su sostantivi, verbi, aggettivi e avverbi. Sono le parole più significative che vengono indicizzate nelle banche dati, ok? Se usate invece una stringa di parole, cioè un insieme di parole, contratto di locazione ad esempio, e voi dovete specificare al sistema come intendete combinare i termini e si usano degli operatori, cioè dovete stabilire, come posso dirvi, la relazione tra queste parole, perché il sistema deve cercare di capire se vi deve restituire un documento che le contenga tutte, solo una, se vi va bene anche un documento che ne contenga due su tre. E abbiamo tre diverse tipologie di operatori che potete utilizzare, che vengono chiamati operatori booleani. Questi ve li dovete ricordare, sono anche molto semplici, AND, OR e NOT, e la loro funzione vedremo esattamente quella che dice la parola stessa. AND vuol dire che volete, come restituzione della ricerca, che ci siano tutte e due quelle parole. OR o l'uno o l'altro vanno bene, e NOT che ci siano tutti i documenti che però non contengano, vedete che ve l'ho messo in rosso, una parola che voi specificate in maniera precisa. AND viene chiamato operatore della compresenza, cioè lo dovete immettere tra due o più termini quando si vuole che tutti siano presenti nei documenti di interesse. Guardate l'esempio che vi faccio qui, contratto AND vendita, perché io voglio cercare tutti i documenti che contengono sia la parola contratto che la parola vendita. Questo è molto chiaro, no? Come utilizzo, però è molto importante perché restringe la ricerca in questo modo. OR vuol dire che voi chiedete l'alternatività dei risultati, ok? Ad esempio, voglio cercare tutti i documenti che contengono sia la parola vendita che la parola compravendita, allora inserisco nella maschera di ricerca vendita OR compravendita. Ad esempio, pensate a una ricerca fatta con locazione OR affitto, perché vi giocate sul modo di comprendere le parole, cioè l'alternatività. Nella maggior parte delle banche dati l'operatore OR è inclusivo, per cui vengono selezionati i documenti che contengono almeno una delle parole o tutte contemporaneamente, quindi amplia molto i risultati, questo tenetelo presente. Nel caso in cui si dovessero fornire più dati collegati tra di loro, in AND e in OR, dovete spiegare al software quale operazione eseguire per prima, come ad esempio nelle parentesi, sapete, nelle operazioni algebriche. Guardate questo esempio: ho intenzione di ricercare tutte le parole che contengono sia la parola contratto che la parola vendita o compravendita. Allora inserirò in una maschera di ricerca una ricerca di questo tipo: contratto, AND, vendita, OR, compravendita. Tenete conto anche in modo in cui i dati ESCA vengono declinati o coniugati, perché non sempre le parole si presentano sotto forma di lemma. Come si fa a ovviare? Il troncamento, cioè voi potete ricorrere alla ricerca tramite una parola tronca a livello di radice aggiungendo l'asterisco. Guardate, se io metto nel motore di ricerca prescri asterisco, mi torneranno tutti i documenti che possono essere prescritto, prescritti, prescrittibile, prescrizione. Ok? Altrimenti dovevo inserire con OR tutte le possibilità, ma però era molto più difficile perché magari me ne potevo dimenticare qualcuna. Quindi attenzione che il troncamento vi permette di, come posso dire, allargare la ricerca partendo dalla radice di un documento. Oppure potete usare il mascheramento. In particolare, in questo caso, voi cercate tutti i documenti che contengono parole che hanno un carattere o un numero intercambiabile e inserite il simbolo del punto interrogativo. Guardate, ad esempio, l'esempio che vi faccio qua. Se voi mettete punto interrogativo US, sapete che alcuni hanno l'abitudine di scrivere ius con la J e altri ius con la I. In questi casi abbiamo tutti i documenti che arrivano con US e indipendentemente dalla prima lettera. Infine, not, e andiamo verso la chiusura, è l'operatore dell'esclusione che serve a eliminare dalla selezione i documenti che contengono una o più parole non pertinenti per il tema di indagine. Vedete? Ad esempio, voglio cercare tutti i documenti che contengono la parola incidente perché mi interessa un incidente stradale, ma non voglio tutti i documenti che riguardano l'incidente probatorio, che sapete è un istituto processual penalistico. Allora inserirò nella maschera di ricerca incidente not probatorio. Alcune banche dati identificano gli operatori di relazione con altri termini o simboli, per cui voi quando vi collegate in una banca dati fate sempre attenzione nelle istruzioni, prima a guardare come dovete indicare AND, OR e NOT questi operatori. Alcuni vogliono le virgolette, altri non vogliono le virgolette, ok? Due, gli ultimi operatori che vi faccio vedere oggi sono operatori contestuali o di prossimità. E anche qua se guardate il nome capite subito a che cosa servono. Servono per individuare documenti che hanno delle parole o dei termini vicini, vedete, simili o uguali. Operatore di adiacenza vi fa restituire dal sistema tutti i documenti che contengono dati inseriti che sono adiacenti. Guardate l'esempio che è chiarissimo, no? Io voglio cercare i documenti che contengano il termine ordine pubblico perché sto facendo una ricerca sui limiti all'ordine pubblico. Però non voglio tutti i documenti che contengano o ordine o pubblico, li voglio in posizione adiacente e associata. Allora indico ordine ADJ pubblico e attivo un operatore di adiacenza. Se voglio rendere la ricerca ancora più accurata, posso selezionare la distanza di parole tra i due termini. Cioè, io voglio quei documenti che siano veramente vicini, vedete? Per cui se metto ordine ADJ1 pubblico, voglio dire che contengono tutte quelle parole, quella coppia di parole intervallata da un soltanto da un solo vocabolo, vedete? Quell'uno che è indicato. WITH è l'operatore di vicinanza, che serve ad affinare la ricerca misurando la distanza delle parole immesse nel campo di ricerca. Ad esempio, io voglio cercare un documento, guardate, che contiene proprio impossibilità sopravvenuta per cause non imputabili al debitore. E quindi metto impossibilità sopravvenuta, adiacenti, vedete, impossibilità ADJ sopravvenuta, with imputabile, with debitore. In questo modo troverò tutti i documenti che contengono il sintagma impossibilità sopravvenuta e nella stessa frase, nello stesso paragrafo, i termini imputabile e debitore. Il browsing, vi dicevo, scorrimento di liste, è semplicissimo, vado veloce, è una ricerca per cui vi appare un menu con un collegamento ad archivi che contiene delle liste semplici, ad esempio elenchi di voci e sottovoci in un sistema di classificazione. Il browsing voi lo potete unire come attività di ricerca a quello di ricerca vera e propria che abbiamo visto adesso. Ad esempio, potete scegliere, una volta che avete trovato il termine, gli organi giudicanti, le autorità che emanano un provvedimento. Questo si chiama il combinare le varie attività di ricerca, cioè voi potete comunque combinare la vostra interrogazione con altre chiavi di ricerca. Il surfing invece lo conoscete benissimo, è la navigazione ipertestuale, quella che usate in internet anche. Potete saltare da documenti da un documento all'altro, tra un documento diverso e l'altro, dentro lo stesso archivio, oppure anche documenti contenuti in archivi differenti. Che ne so, state leggendo una sentenza di diritto d'autore, c'è un link che vi manda alla banca dati legislativa con la legge sul diritto d'autore. La navigazione, sapete, si può fare anche, il surfing si può fare anche sullo stesso documento. È un documento molto lungo, voi cliccate e andate. Ok? E infine chiudiamo con i risultati delle ricerche. Che cosa vi restituisce la ricerca? Una lista di record e documenti in una nuova schermata. E voi potete scegliere, questo è importante, il criterio di ordinamento dei risultati. Di solito si fanno ordinare per data in ordine decrescente, cioè prima i più recenti, però potete anche ad esempio ordinarlo per autore, insomma per il criterio che è utile a voi. Qui vedete una banca dati, ho cercato diffamazione online nella banca dati di Giuffrè e poi dopo lo posso ordinare per come voglio, per data, per rilevanza o per autorità che ha deciso. Se avete dei risultati molto, molto consistenti, di solito si parla di rumore, cioè avete un risultato che arriva talmente tanta roba che non vi orientate più. Allora, se avete troppo rumore nell'esito della ricerca, dovete raffinare la ricerca. Ok? Fate una nuova ricerca, mettete ulteriori criteri per ottenere dei risultati più precisi, ridotti nel numero e più pertinenti. Ecco qua, vedete. Erano uscite troppe informazioni, faccio una ricerca rifinita. I risultati della ricerca voi li potete tendenzialmente dalle banche dati esportare, fare il download, ne è consentito il salvataggio, ne è consentita la stampa del menu file e quindi li potete riutilizzare e incollare nei documenti. Ok? Allora, torno da voi un attimo, non scappate, arresto la condivisione. Lo scopo di questa prima lezione era di farvi capire il mondo delle banche dati e i principi che io vi ho indicato. Sinceramente sono i più, come posso dirvi, sono comuni in tutte le banche dati, cioè indipendentemente dalle banche dati che voi sceglierete, come posso dirvi, ho cercato di dire quali sono le regole di base. Quando vedremo poi le singole banche dati, le cose ovviamente possono cambiare. Allora, 2 minuti abbiamo, se c'è qualche domanda potete aprire il microfono tranquillamente e farla, tranquillamente, non fatevi problemi. Ci sono le mie assegniste di ricerca anche collegate che hanno già preso nota dei vostri nomi, per cui facciamo la classe e questa lezione è per voi certificata come presenza. Per cui diciamo prima firma e prima presenza del corso, ve la attestiamo senza problemi. Mi dite per favore se si è sentito bene, se le slide sono è funzionato tutto bene, riuscite a seguire abbastanza agevolmente con queste modalità? Visto che siete i primi con cui facciamo lezioni in questo modo. O c'è qualche cosa che possiamo perfezionare secondo voi che si può. Non fatevi problemi, visto che siamo tutti all'inizio, dobbiamo cercare di capire un po' come fare. Ah, ok, sì, però io non, avendo Arial giù non potevo, cioè vi ho mandato per posta, ve le ho mandate per posta elettronica, però cerco di mandarvele prima. Non facciamo verifica in questo modulo, è sufficiente che voi frequentiate e che facciate gli esercizi che vi diamo a casa perché è un modulo che proprio mira a insegnarvi delle cose. Quindi la verifica la fate, diciamo, voi stessi e noi vi verificheremo la presenza alle lezioni e che seguiate le nostre lezioni. Però per il resto i 3 crediti vi verranno dati al termine della frequenza, perché comunque vedrete che dopo diventerà anche più pratico e quindi imparerete proprio delle cose in concreto. Bene, vi ringrazio molto e con quelli che fanno informatica giuridica avanzata, se non sbaglio, ci vediamo dopo. Vi manderò sempre per la prossima settimana un altro invito perché vi dicevo queste sessioni di lezione finita l'orario scadono e quindi vi arriveranno sempre gli inviti. La mia mail la conoscete e per qualsiasi problema speriamo che anche Ariel ritorni a essere operativo così abbiamo tutti i nuovi strumenti.